primi giorni forse si parla un po' di più e poi man mano che passa il tempo ci introduciamo sempre più profondamente nel silenzio, quindi limiteremo. Però oggi volevo approfittare per inquadrare bene quello che stiamo facendo, mettere assieme un po' i pezzi di quello che abbiamo detto e forse anche di qualcosa che avete già sperimentato durante queste meditazioni guidate. E forse vi ricordate che ieri sera eravamo a Kamasadasa in India, no. E stavamo ascoltando le parole del Buddha. Quindi stiamo fondamentalmente ora quello che attraverso i sutta ci veniva comunicato che c'è questo sentiero diretto per sviluppare la presenza mentale basato su lo sviluppo di quattro modi per sviluppare la presenza mentale, e uno appunto era il corpo nel corpo. Quando si dice corpo nel corpo, all'interno di questa satipattana chiamato corpo nel corpo, in realtà ci sono vari esercizi per sviluppare la consapevolezza. Attualmente ne avete fatti due, in maniera consapevole e inconsapevole, avete fatto la consapevolezza del respiro e diciamo quello sulla postura e sul corpo inattivo. Dipende da come si guarda, o uno e mezzo, o due e mezzo per essere ottimisti. Però la meditazione camminata che facevate era una consapevolezza del corpo in movimento, quindi perlomeno di alcune posture e di alcune attività. Però quello che questa mattina mi premeva invece, mi preme sottolineare, è solamente la parte della consapevolezza del respiro. Quindi noi stiamo sviluppando la presenza mentale attraverso il primo satipattana, corpo nel corpo, e più in specifico quello che noi chiamiamo meditazione. Finora abbiamo chiamato magari meditazione, in realtà è la consapevolezza del respiro, almeno in questo contesto. E sì, ecco, cerchiamo, come ieri, leggiamo la parte del sutta e poi capiamo che effettivamente stavamo sviluppando questa pratica suggerita dal Buddha. La domanda implicita era: come si fa allora a sviluppare il... Ma aspetta, forse lo leggo, vai. Comunque, il Buddha sta insegnando come si sviluppa la consapevolezza del respiro. E in pratica ci spiega come fare come impostare la meditazione formale. È interessante perché appunto inizia dicendo: il praticante, egli, recatosi in una foresta ai piedi di un albero in un luogo isolato, con questa prima piccola introduzione definisce l'ambiente con cui ottimale, più consono per la pratica, per lo sviluppo della consapevolezza del respiro. non necessariamente questo è così esclusivo, cioè che per fare meditazione dovete sempre recarvi in una foresta, ai piedi di un albero, in un luogo isolato. Ci sarebbero grandissime opportunità. Però dà chiaramente delle impostazioni, alcune più implicite, alcune più esplicite, però inizia il Buddha a fare attenzione anche al luogo dove si medita, quindi dove meditare? Forse questa è una domanda, dove, quando e quanto? Forse cerchiamo di dargli una risposta l'ultimo giorno a questa domanda, quando tornerete a praticare nelle vostre case. Qui è strutturato bene, a noi ci... adesso non abbiamo, se vi domandate appunto dove, quando e quanto meditare, siete in ritiro, è tutto strutturato, pensate per voi, non ci pensate. L'ultimo giorno magari ci riflettiamo assieme invece. Ed è interessante come già descrivendo questo ambiente fisico dove meditare è implicita un'idea di minimizzare disturbi, quindi cercheremo di capire anche nelle vostre abitazioni dove come riuscire un po' a fare a creare delle condizioni più favorevoli in attesa di essere bravi, bravi, bravi e essere svincolati dalle condizioni. Poi dopo il Buddha continua nelle sue istruzioni e dice: siede incrociando le gambe, mantenendo il corpo eretto. Qui si apre, ovviamente, se prima ha descritto il luogo fisico, ora inizia a descrivere la postura più adatta per fare la meditazione. Più o meno quella che stiamo... guardavo in giro, vabbè, quello che state facendo va bene. È ovvio che all'inizio non possiamo puntare troppo sulla postura, perché il nostro corpo molto probabilmente non ci è abituato. Se iniziamo a focalizzarsi troppo sulla postura perfetta, conviene passare prima da un corso di yoga, di ginnastica. Non si incomincia mai la meditazione. Invece noi all'inizio ci accontentiamo, sufficientemente buona, i dolori che sorgono, che se sono già sorti, può essere, sicuramente sorgeranno, quindi se non ci sono ora, non ci sono, sorgeranno, però ecco, anche lì ci va bene, perché ci sono delle indicazioni, ma aspetterei per dirveli, farei più soffrire, magari nel pomeriggio, sul tardo pomeriggio iniziamo ad addentrarci nella questione di come un po' gestire il dolore fisico. Fondamentalmente scoprirete che due cose vi danno veramente fastidio durante la meditazione: il dolore fisico e le distrazioni mentali. E questo, una volta che abbiamo un po' inquadrato quello che stiamo facendo, sarà sicuramente più facile vedere cosa costituisce impedimento e come eventualmente lavorarci, compensarlo e così via. Però l'importante è, come abbiamo detto ieri, iniziare a capire dove siamo, cosa ci sta intorno e dove vogliamo andare, quel sati di Sampajagna, non so se ricordate quelle qualità che abbiamo elencato, perché è ovvio che così facendo anche lo sforzo ha un senso e può portare dei benefici, e quindi quelle quattro qualità, diligenza, chiara comprensione, consapevolezza e raccoglimento mentale, iniziano ad amalgamarsi e a portarci da... teoricamente non bisogna andare da nessuna parte, bisogna restare qui nel presente, però avete capito quello che intendo dire, insomma. Iniziamo le nostre poche o tante qualità, iniziamo a utilizzarle in maniera più appropriata. Sappiamo cosa farci. E poi il Buddha aggiunge, questi sono un po' i preparativi alla meditazione, non so se state inquadrando, questo è tutto il processo preparativo alla meditazione formale, che onestamente può avvenire anche in un attimo, poi eventualmente facciamo dei collegamenti con quello che abbiamo già fatto per darvi dei punti di riferimento più chiari. Però questa è la preparazione. E un altro elemento della preparazione definisce stabilendo la presenza mentale di fronte a lui, o lei, o noi. Questa immagine mi è sempre piaciuta, non prendetela troppo alla lettera, anche se andrebbe benissimo prenderla alla lettera, quando stabilendo la presenza mentale di fronte a lui dà proprio l'idea, paf, ti metti la presenza mentale davanti al tuo volto, davanti a te, davanti a te, e quindi in qualche modo inizia a rifletterti il fatto che stiamo cercando di sviluppare una presenza mentale. Ora, se vi piace questa impostazione, appunto usufruendo del consiglio diretto letterale del Buddha, potete provare la prossima volta che chiuderemo gli occhi, non fra tanto, il momento preparatorio, per cui appunto poi si può incominciare, si incomincia a respirare consapevolmente, perché già stavamo respirando teoricamente, eravamo morti. Però questa idea di preparazione è legata creiamo lo stato mentale corretto per iniziare a praticare, l'umore adatto per la pratica. Talvolta quasi ci mettiamo seduti nella speranza che attraverso la meditazione si giunga allo stato mentale adatto, all'umore adatto. Sì, può essere, però certo, se iniziamo a mettergli tutti gli ostacoli davanti non è poi così scontato. Quindi approfittiamone, una volta che sappiamo quali sono il retto atteggiamento, lo stato mentale che ci fa andare più in profondità, diamogli una mano, mettiamocelo noi, quindi questa presenza mentale davanti, oppure come abbiamo fatto noi durante queste meditazioni guidate, almeno in quella brevissima, ricordo, prima dell'ultima meditazione, per esempio vi dicevo, facciamo due o tre respiri profondi. Anche questo fa parte del prepararsi al giusto atteggiamento mentale, nel senso andiamo incontro al respiro, iniziamo veramente a dire voglio stare con il respiro, eccolo, poi magari lo perdiamo nel corso della meditazione, poi lo riprendiamo e così via, però un conto è arrivare veramente seduti alla meditazione formale, ho respirato un pezzo di incenso terribile. Però insomma, già arrivando così mi veniva un impedimento che ne parleremo stasera, che è quello tipico della sonnolenza, il torpore. Poi aggiungendo quel respiro non andava molto meglio. Non è di fuori che si sviluppi l'ansia. E poi dopo 5 minuti che siamo in preda di un po' di sonnolenza, un po' di ansia, iniziamo a dirci la meditazione non funziona, lo sapevo, oppure funziona per tutti gli altri e io sono fallito. Capite come inizia veramente a essere una meditazione piuttosto deprimente, comprensiva dell'odio verso di me o verso la campana, perché non sogniamo e non vediamo finalmente la libertà di essere felici. Tutti questi sogni. Fondamentalmente bisognava solo respirare. Però è così, Appunto, siamo qui per meditare. Iniziamo con il giusto atteggiamento. Se preferite la presenza mentale davanti a voi, puff, wow, wow. Oppure questi due o tre respiri. Eccoci. Oppure quella pratica di metta, questa parola pali chiave di benevolenza, che abbiamo fatto principalmente nella meditazione della mattina, tutta quella parte del buongiorno, unita alla lettura di quel testo qui, delle riflessioni sul benessere universale. Come vedete, potete sia proprio volendo anche leggere questo testo, memorizzarlo e ripeterlo, oppure farlo sempre più vostro, in modo tale che venga fuori con delle parole che per voi hanno più una risonanza, però aiuta moltissimo a incominciare la meditazione con un cuore aperto. Un cuore aperto è un cuore comodo, a proprio agio, e scopriamo che questo rilassa il corpo e rilassa la mente, cioè tantissimo lavoro che facciamo per trovare un posto comodo dove respirare, e l'amore ce lo fornisce in modo facile e diretto. Ah, che bella giornata! Potrebbe finire tutto lì e continuare a respirare, no? Oggi avevamo quest'alba, la coincidenza ha voluto che si fosse girati dalla parte giusta. Non avevo fatto il calcolo dell'alba, ma ho detto, ah, fortuna. Quindi, insomma, una bellissima giornata, che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene. Quindi, questa è una preparazione che può essere, poi come avevamo detto, anche una conclusione, però utilizzatela, se vi è piaciuta, utilizzatela come un momento preparatorio iniziale alla vostra pratica. Sempre in questa riflessione che abbiamo letto, come vi ho detto, la parte finale è quella sull'equanimità. Anche quella può andare bene, cioè mettersi seduti e dicendo va tutto bene così com'è, anche perché non può andare altrimenti, perché siamo responsabili delle nostre azioni, eredi del nostro karma. Se siamo qui è perché tutte le condizioni convergevano qui, e molte di quelle condizioni sono nostre scelte, alcune no, sono proprio, non dipendono da noi, ma diverse di quelle condizioni è perché siamo qui, perché non potevamo essere in nessun altro luogo. Quindi anche l'equanimità, è iniziare con un pensiero di equanimità, che qui più formalmente dice appunto tutti gli esseri sono eredi del proprio karma, si nasce, siamo vincolati al nostro karma, il nostro karma buono o cattivo che sia, questo è. Così è, ok? L'equanimità non necessariamente è subito semplice, immediata, talvolta appunto, come fa la riflessione che abbiamo letto, passa prima dalla benevolenza e poi dopo dice ok, allora ora che il cuore è aperto va bene. Vedete, queste sono preparazioni alla meditazione formale che ci suggerisce il Buddha, per poi appunto passare più in maniera più specifica alla consapevolezza del respiro. Vi leggo le indicazioni che dà il Buddha, che fondamentalmente sono una meditazione di base, una meditazione guidata di base. Quello che noi facciamo sono elaborazioni, personalizzazioni, suggestioni ulteriori, ma fondamentalmente lo schema è quello che vi vado a leggere. Se capiamo quali sono i passi, capite che iniziamo non tanto più a seguire le meditazioni guidate, ma a seguire, ma a mettere assieme i pezzi, e man mano che se uno ascolta la meditazione guidata riconosce: ah, questo è quello, con quello voglio andare di qua, posso rilassare questo aspetto, posso dare maggiore energia. Insomma, ok, leggiamo cosa dice il Buddha. È di base, è proprio di base, ma non vi sorprendete, perché alcuni monaci Thai, se gli chiedi uno dei nostri monaci Thai, quando gli chiedi una meditazione guidata, ti guardi e ti dice: espira. E se tu gli chiedi, io facevo la traduzione, gli dice: devi dire qualcosa di più, ispira, espira. Poi mi guardava un po' perplesso: ma perché gli occidentali vogliono ancora di più? In genere sì, continuate a ispirare. Il Buddha era asiatico, tanto è vero che appunto era indiano, tanto è vero che appunto dice, stabilendo la presenza mentale di fronte a lui, sa, è consapevole che sto ispirando lungo, stavo sintetizzando, stabilendo la presenza mentale di fronte a lui, ispirando lungo, egli sa, ispiro lungo, espirando lungamente, egli sa, espiro lungamente, ispirando brevemente, egli sa, inspiro brevemente, espirando breve, egli sa, espiro brevemente. Egli così si esercita: inspirerò sperimentando l'intero corpo, egli così si esercita, sperimentando l'intero corpo. Egli così si esercita: ispirerò calmando le formazioni corporee, egli così si esercita, espirerò calmando le formazioni corporee. Molto sintetico, però forse già alcuni punti di quelli che abbiamo delle meditazioni guidate le avete ritrovate, perlomeno quando si diceva inspiriamo ed espirate, e poi quest'idea di espandere poi il respiro. Quello dovrebbe essere abbastanza immediato. Comunque, la prima parte ci chiede, in altre parole, di tornare, di prendere la consapevolezza del respiro nella sua forma più semplice, più elementare: inspirazione ed espirazione. E come un po' accennavo ieri, iniziare a lavorare, giocare con il respiro. Quando inizia a dire brevemente, lungamente, non è necessariamente che bisogna sempre e solo sperimentare queste, e poi dopo no, ma si inizia, iniziamo a stare con il respiro, a farcelo amico. Iniziamo veramente a conoscerlo, in modo tale da avere una comodità nel respiro e capire anche qual è un respiro comodo per noi, a seconda delle varie situazioni. Cioè, in queste poche e brevi indicazioni ci sta iniziando a dire: stai con il tuo respiro, guarda quello che sta accadendo al tuo respiro. E stai con lui, è il nostro migliore amico, è veramente ci può dare una grossissima mano, ci può dare tutto quello che ci serve per il risveglio. E ovviamente stando con il respiro possiamo notare che delle tensioni legate al respiro, magari perché appunto sei preda di volere ispirare troppo e ti crei, la estendi troppo l'ispirazione e diventa scomoda, diventa un senso di oppressione, anziché avere un respiro piacevole, senti quasi che ti manca il respiro, no? Sei lì. Sì, secondo me era questo lo scopo. Quindi, però appunto sei lì, ho letto il Satipatthana Sutta, la consapevolezza del respiro, respira lungo. E vai in iperventilazione, no? Quindi, iniziamo a capire come ci stiamo creando dell'inutile sofferenza, semplicemente introducendo dell'aria dentro al nostro corpo. E così, questo era grosso, e così anche nella espirazione, talvolta si rischia troppo di voler svuotare completamente. Respiriamo normalmente, in altre parole. Respiriamo normalmente. Anche se poniamo attenzione al respiro, ciò non significa modificare il respiro, ma respiriamo. Non significa modificare il respiro se il respiro è comodo. Se il respiro invece vedete che è un po' troppo affannoso, allora non abbiate neanche paura un po' di aggiustarlo, no? Come, no, veramente senti una mente che sta diventando un po' arida? No? L'abbiamo imparato tutti da bambini, oh? E impariamo a respirare con un no di meraviglia. Questa è una motivazione che ti dà. E ah, che bello, si respira tutti assieme. Oppure appunto veramente, semplicemente ci rendiamo conto che siamo un po' agitati e respiriamo un po' più lungo. Quindi anche questo, imparare a rilassare il respiro. E talvolta un po' a giocarci, queste sono fanno parte delle prime istruzioni, quelle legate a egli sa che sta ispirando lungo, espirando lungo, egli sa che sta ispirando breve ed espirando breve. Va bene fino a qui? Dopodiché il passaggio successivo è: inspirerò sperimentando l'intero corpo. Forse presumo che abbiate notato il mio invito che c'era a un certo punto di espandere. Quando c'era un senso di comodità, lasciare che il respiro si sentisse nell'intero corpo. È un passaggio molto importante questo, perché diamo una base più ampia alla nostra consapevolezza, più stabile. In realtà, se riusciamo a mantenere la presenza mentale dell'intero corpo che respira, non ci sono blocchi fisici, o perlomeno ce ne sono molto pochi o molto limitati, nel corpo. E quei blocchi fisici, quelle contrazioni, quelle tensioni, nei prossimi giorni inizieremo a vedere, l'abbiamo già un po' anticipato, che hanno tutti una ripercussione nella mente. Quindi, non so, può essere che ci si inizia a preparare, si inizia a parlare dicendo, ma io... Insomma, è chiaro che qui c'è una tensione nel braccio, se proprio vuoi mantenere il silenzio, tieni il braccio giù. Oppure appunto si scopre che prestando attenzione alla gola veramente ci può venire meno la voglia di parlare. Come? Ora sposto l'attenzione da un'altra parte, se no sulla gola non parlo più. E quindi ampliamo questa consapevolezza su tutto il corpo. Non sempre il passaggio può essere facile, perché molto probabilmente abbiamo anche una ben chiara percezione del respiro, un'idea di come il respiro dovrebbe essere, e forse, non so, ieri sera quando abbiamo fatto 4 punti, non so cosa è successo, molto probabilmente quello del naso, il respiro alle narici l'avete sentito un po' tutti, forse avrete sentito anche quello al petto, perché lì è fondamentalmente dove la nostra idea di respiro è più comune, cioè l'aria entra qua, i polmoni sono qui, quindi questo deve essere il respiro. Molto probabilmente qualcuno avrà avuto difficoltà a sentire il respiro nella gola, anche se può essere molto facile sentire il cambio dell'aria nella gola, e poi chissà in pancia che cosa è successo. Può essere che abbiate sentito qualcosa, oppure non eravate comodi perché non siete abituati a respirare bassi di diaframma. E comunque questo era un modo per capire che sicuramente c'è un punto più comodo degli altri dove poter agganciare il respiro. Non so, spero che fra questi 4 almeno uno, no, necessariamente fra 4 ce n'è uno più comodo, non significa eccellente, non significa comodo, più comodo. Poi dipende appunto dal nostro kamma, come siamo messi a tensioni fisiche. E poi da quel punto più comodo si provava ad espandere, essendo già entrati in contatto con altre parti respiranti del corpo. Stamattina abbiamo fatto un passo ulteriore, abbiamo fatto questa tipica supervisione del corpo pezzo a pezzo, parte a parte, sempre connessa al respiro. L'obiettivo in entrambe le meditazioni era chiaro: muoversi da un singolo punto che forse ci serve per prima stabilire un senso di confidenza e di presenza mentale con il respiro, sufficientemente comoda, per poi espandere. Se uno da quel punto non riesce a espandere in tutto il corpo, ritorna in possesso del corpo facendo parte a parte la presenza mentale, per poi dire: ok, ora lasciamo questo continuo movimento e paf, ci fermiamo a sentire se c'è questa consapevolezza del corpo nella sua interezza, che come vi dicevo è una base forte di presenza mentale. Un conto è se puntiamo tutto sulla zona vicino al naso, a 2 narici, un conto è se la nostra presenza mentale è su tutto il corpo. Appunto, ritornando a Sampajagna, quello che sta girando intorno, ci rendiamo conto di quello che ci gira intorno, non solamente intorno al naso, ma intorno a tutto il corpo e quindi alla mente. Quindi il secondo passaggio è il primo passaggio è entrare in contatto col respiro, trovarci una comodità togliendo le tensioni le connesse al respiro, oppure ricordandoci che questo è il mio respiro comodo. Per esempio, il mio respiro comodo è spessissimo sulla pancia, quindi se mi dici rilassati vado a respirare sulla pancia. Altre volte invece, non so, un respiro comodo, se manco, se la mente è un po' più confusa, un manco di energia, ritorno al naso. Questo può essere molto soggettivo, dovete un po' sperimentare fra voi. Appunto, come vi dicevo, non tutti hanno grosse esperienze a respirare basso in pancia, ma se uno ha coltivato questo tipo di respirazione addominale è molto piacevole.
Ah sì, forse le similitudini, ho segnato tre similitudini che in effetti ho detto durante la meditazione, quella della candela, che mi piace tantissimo, era questa idea appunto di espandere, no? Trovato un punto di luce, si espande tutta la consapevolezza nella stanza, quindi se erano in pancia, il vostro punto comodo del respiro, e ci lasciamo circondare dal respiro. Mi sa che ho fatto anche l'immagine della spugna, mi sembra, comunque proprio se... che inizia a essere sempre meno personale la visione, ma questo ne parleremo in futuro. Il terzo passaggio è quello legato: egli così si esercita, inspirerò calmando le formazioni corporee ed espirerò calmando le formazioni corporee. Praticamente a questo punto, quando la consapevolezza è aperta sul corpo, sull'intero corpo, ci si accomoda, si sta bene. Mi sa che ho detto anche questo, si sta bene, la mente si è andata calmando, almeno in aspetti più grossolani, distrazioni, preoccupazioni, anche dolori fini, in parte il modo doloroso con cui ci relazioniamo ai dolori fisici è venuto in parte meno, quindi ci troviamo a nostro agio, con un senso di benessere. Forse ricordate ieri sera che parlavamo libero dal desiderio e senza scontentezza verso il mondo, e dicevamo questo è un sinonimo per concentrazione. A questo punto forse capite perché è un sinonimo della concentrazione, perché siamo arrivati qui a riagganciarci a quell'indicazione, ovviamente più in profondità, per cui si sta bene, la mente è aperta, il cuore è aperto, mente ricettiva, cuore ricettivo, siamo nella situazione ideale per continuare a rilassarci sempre più e quindi approfondire la calma mentale, come suggerisce qui, calmando appunto tutte le altre tensioni residue che ci sono, il respiro che appunto si fa anche sempre più sottile e leggero, oppure fare un altro passaggio che stamattina non facciamo, che però è all'interno del Satipatthana, che per comodità richiamiamo l'ho preso da un testo che lo chiama refrain, mi è piaciuto, quindi il ritornello. Oggi non lo leggiamo, ora non lo leggiamo, altrimenti diventa un po' tutto, troppe cose in una volta sola. Però scoprirete che alla fine di ogni esercizio, forse vi ricordate, abbiamo detto c'è il Satipatthana, cioè un metodo per sviluppare la consapevolezza. Noi stiamo parlando del corpo nel corpo, cioè la consapevolezza legata al corpo, in particolare in questa consapevolezza del corpo, nel corpo ci sono vari esercizi. Noi stiamo curando quello legato alla consapevolezza del respiro, e al termine di ognuno di questi esercizi c'è questo ritornello, questo refrain, che in qualche modo ci dice come utilizzare questa mente calma per la liberazione, cioè come iniziare a vedere quello che finalmente alla mente e nel cuore diventa chiaro. Perché? Perché quando la mente è chiara, quando il corpo è rilassato e la mente è calma, quello che appare nella coscienza è molto più nitido e più chiaro. E quindi il ritornello ci dice, ci dà l'impostazione, la visione, il metodo per liberarci in pratica dagli attaccamenti. È sufficientemente chiaro? Sì, forse quest'ultimo passaggio. Ora stiamo noi in questa prima. Ora noi in questi, almeno oggi, domani, cerchiamo sempre principalmente di calmare la mente, di raccoglierla, di renderla più concentrata, più chiara. Poi a un certo punto verrà la domanda: sì, ma ora che ci faccio con questa mente chiara? Perché a un certo punto sì, si sta bene, ah, bello, 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 finito? Finito? La risposta no, si incomincia. Però non possiamo veramente iniziare a lavorare sugli attaccamenti e quindi a sviluppare saggezza se non abbiamo una base di benessere e una base di raccoglimento, perché quando si dice raccoglimento si dice anche benessere, un senso di agio interiore, perché scopriremo che tanti di quegli attaccamenti o tante di quelle visioni errate che abbiamo ci teniamo, gli vogliamo veramente bene. Quindi noi ora stiamo cercando di dare qualcosa di diverso al nostro cuore, alla nostra mente, di dargli un motivo per lasciare andare, che non sia semplicemente perché lo dice il Buddha o perché l'abbiamo letto da qualche parte o perché dovrebbe essere così, ma perché è molto più piacevole respirare in pace e sereni che, non so, continuare a riflettere su come su perché da bambini non ci hanno voluto bene. Eppure ero così bravo, ero così bellino. Nessuno mi ha mai capito. Non so per voi, ma insomma per me erano. No, forse per molti di voi è molto più che per me. Insomma, erano diversi tanti anni fa. C'è diverse persone che sono rimaste al famoso la mamma non mi ha comprato il gelato quando avevo 5 anni, e lo capisco. Se la tua felicità è ancora basata tutta sui gelati, è stato un colpo basso quello che ci ha fatto nostra madre. Ma se la nostra felicità, il nostro benessere inizia a essere più spostato su questa apertura del cuore che abbiamo appunto praticato attraverso queste riflessioni ieri sera con questa buona novella della buonanotte, o il nostro benessere è legato a questo senso di pace del respiro e così via, allora inizia a dire, ecco, magari ci si rende conto anche di tutti i gelati che nostra madre ci ha comprato, non solo di gelati ma di vestiti, del cibo, di quanta cosa ci hanno offerto i nostri genitori, e spesso non abbiamo avuto una grossa gratitudine. All'improvviso, così ti viene, quando inizi a rilassare, ad aprire la mente, ti dici: mamma mia, ho focalizzato l'attenzione su quel gelato e mi sono perso tutti i soldi che gli ho fatto spendere a mia madre, che non sono servita a niente perché facendo il monaco all'università non mi però io infatti penso che stasera anch'io telefonerò alla mamma perché grazie, ma alle 18:30 va bene. Allora, se avete delle domande su questo argomento,
io vorrei chiedere una cosa: il passaggio dall'oggetto fisso, per esempio il palazzo sulla pancia, alla consapevolezza aperta di tutto il corpo, è possibile che a me venga in modo automatico?
Sì.
Ah, ecco.
Cioè, noi abbiamo fatto dei passaggi casomai ce ne fosse bisogno, però è ovvio che con un po' di pratica, un po' di fortuna, mettetela come vi pare, puoi veramente fare un respiro ed espandere, o puoi espandere direttamente. Non vi stupite però se anche l'inverso, cioè rendete una cosa che forse non ho detto perché l'ho data per implicita: se ci rendiamo conto che questa consapevolezza aperta sta venendo meno, la perdiamo, cioè ritorniamo al singolo punto, quello più fermo, più stabile. Ah no, l'avevo detto durante la meditazione guidata. Quindi è un po' un lavoro così, e la cosa interessante è che sviluppando la consapevolezza effettivamente di quello che sta accadendo, di dove siamo e di quello che sta accadendo, scopri che forse non è la cosa veramente importante, non è né la consapevolezza di un punto, né la consapevolezza dell'intero corpo, ma la consapevolezza che è consapevole di questo e di quest'altro, e che comunque vada non si fa problemi, cioè è una giornataccia. Il corpo è pieno di tensione, respiro nel lobo dell'orecchio, non c'ho nessun dolore. Poi se avete degli orecchini magari iniziate a percepire che un po' pesano, però ecco, questo modo di esplorare il corpo, forse questo non l'ho sottolineato, ci dà la possibilità di capire che appunto tutto il corpo respira, e quindi se non funziona qua, non funziona, non so, ai quattro punti che ho detto, ce n'è sicuramente uno dove potete dove puoi dire: qui si sta bene, e questo appunto vi aiuterà a gestire parte del dukkha, cioè del disagio, della sofferenza fisica e mentale. Ma appunto queste cose le vediamo nel tardo pomeriggio, penso che inizieremo a vedere, a avere tutti i primi questo è come fanno i thailandesi, sì, noi facciamo vabbè, non si può dire, ieri si rideva su livornesi, si può dire come dire, però insomma, gli thailandesi sono simpaticissimi perché li vedi fanno oi, 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 ma in un modo così leggero che è intelligente, un modo intelligente di esprimere un dolore fisico. Oi. Va bene, allora io direi 45 minuti di meditazione camminata e ci si vediamo alle 11:30, no, a mezzogiorno per il pranzo. Ok, voi prego, fate meditazione camminata e noi ora pensiamo a come mangeremo.